Sebastian Contrario.
Partner Knight Sebastian Contrario.
Cari pirati di Radio di Terra, ben ritrovati per questo nuovo bordeggio di Bastian Contrario. Vorrei proprio ringraziarvi uno per uno per la vostra presenza e partecipazione ai nostri programmi. E già che ci sono, vorrei invitarvi a passare su Blogspot di Elena Furio se vi siete persi qualche puntata o se volete riascoltarmi, o magari anche se volete condividere qualche contenuto che vi è piaciuto. Le idee si espongono perché possano prendere il largo, quindi concedete pure loro questo destino. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Cari pirati, non so se succeda anche a voi, ma spesso dalla semplice osservazione di una cosa banale mi ritrovo in un vortice di associazioni di idee che mi portano in direzioni inaspettate. È quello che mi è successo andando poche notti fa all'osservatorio di Novezzina sul Monte Baldo a veder cadere le stelle. Anni fa ero stata in una località, l'Appago mi pare, per un micro moto raduno. La notte là mi si era manifestata nella sua totale e stupefacente bellezza. Una vallata chiusissima, al cui interno le luci accese si potevano contare sulle dita di due mani, e che mi aveva restituito un cielo mai visto, un cielo per la visione del quale ho compreso il concetto di Via Lattea. Non ho mai più visto una notte così buia e allo stesso tempo così bianca e luminescente. Da allora so cos'è la notte e cosa sono le stelle. Da allora non ho più incontrato uno spettacolo simile. Eccitata all'idea dell'osservatorio, nella mia solita ingenua fantasia immaginato in un luogo che mi riportasse all'incredibile cielo di Lappago, mi sono trovata impreparata a quello che invece ho incontrato. Persone sicuramente preparate e volenterose, che ci hanno intrattenuti con il loro sapere e scaldati con del buon tè caldo, ma anche gli effetti di quell'odioso e aberrante inquinamento luminoso che il XX secolo ha pensato bene di regalarci. Sì, per carità, le stelle cadenti si sono viste, ma non si è palpata con lo sguardo nudo la Via Lattea, né si è persa la vista scavare nel nero profondo della notte. Saliva invece dalla pianura e, ahimè, da altri siti sempre più prossimi all'osservatorio, un baluginante chiarore che affievoliva i contrasti e spegneva la luce delle stelle, rendendo tutto più piatto e soffuso, quasi poco notturno. Ho cominciato a chiedermi semplicemente perché. Perché se la Terra gira, se esiste un ritmo giorno-notte nel quale siamo atavicamente inseriti insieme a tutti gli altri esseri viventi, abbiamo avuto l'arroganza di alterare in modo univoco e senza confronto un aspetto così fondamentale dell'esistenza comune su questo pianeta. Non sono contraria all'illuminazione, sia chiaro, preferisco anch'io infilare con facilità la chiave nella toppa, ma a tutto credo ci sia una misura. Né credo sia indispensabile che strade e negozi siano costantemente illuminati a giorno. Ho riflettuto su altre notizie e novità viste recentemente. Mi è stato detto da un sindaco che i lampioni nei centri abitati dovranno essere tutti cambiati e distanti non più di 30 metri l'uno dall'altro. Già questo a me sembra una follia. Le macchine hanno i fanali. 30 metri su strade lineari forse hanno un senso. Ma qui in contrada da noi, ad esempio, ogni 30 metri dà l'impressione di essere circondati, violati, non lo so, addirittura messi come sotto interrogatorio con i fari puntati. Se poi si aggiunge che io sono claustrofobica e mi sento soffocare con gli scuri chiusi, potete immaginare la goduria di quando il lampione era ancora acceso, quello davanti alla mia finestra, e io ero costretta a vivere senza mai godere del buio ristoratore. Ma questa è una digressione per ringraziare chi di dovere per aver accolto il mio disagio e spento quella luce. Torniamo invece alle cose in generale. 30 metri, dicevo. Io sto vedendo in giro, sempre più spesso, file di lampioni che sfiorano forse la soglia dei 10 metri l'uno dall'altro. Ma perché? A cosa cavolo servono? Deterrenti per i malintenzionati? Non ne sono proprio convinta, visto che dove abitavo prima gli unici due furti in diretta a cui ho assistito sono avvenuti uno in piena notte proprio grazie alla luce del lampione davanti alla mia cucina e l'altro in estate alle 9 di sera, ancora chiaro e con un sacco di gente in movimento. Servono per evitare di mettere piedi in fallo? Non sarebbe meglio allora un bel lampione a fotocellula acceso solo per il passaggio quando serve? Servono per poter registrare con le telecamere chi va e chi viene? Vale il punto di prima. Luce sensore o al massimo telecamera infrarossi. Comunque sia, non è questo il traguardo della mia riflessione. Da una cosa ci si lega ad un'altra. Sti lampioni. Chi li paga i lampioni? E soprattutto, quanto diavolo costano? Di certo non poche centinaia di euro che moltiplicate di 10 metri in 10 metri impennano certamente rapidamente la cifra. Niente conti alla mano, ho provato a sbirciare su internet ma non ne sono arrivata a capo. Mi limito a qualche ragionamento per un po' di presa di coscienza. Spese di installazione e mantenimento del cantiere. Escavatori e operai per gli scavi. Tubi e fili elettrici. Lampioni veri e propri. Mezzi e materiali per metterli in piedi e stabilizzarli, ripristino del manto stradale, centraline collocate di tanto in tanto. In un'epoca in cui risparmio energetico e di risorse dovrebbero essere obiettivo comune e insindacabile, non mi pare strettamente logico un progetto di questo tipo, esteso capillarmente un po' ovunque, anche in località disparate o amene. Sempre ovvio che non ci siano interessi d'altro genere sotto, tanto più che non so se siano delle direttive comunali, regionali, nazionali. In ogni caso, lo trovo assolutamente fuori luogo e anacronistico. Comunque il mio immaginario si allarga. Abito in montagna e vedo probabilmente meglio che in città determinati elementi del tutto poco vegetali. Parlo di tralicci elettrici di tutte le forme e di tutte le misure. Parlo di pali della luce infilati nel bosco. Parlo di chilometri e chilometri di cavi elettrici di grosso spessore. Parlo di isolatori in vetro, parlo degli stessi lavori che abbiamo visto essere necessari per i lampioni, ma in situazioni più critiche e quindi più specializzate e costose. Parlo di sopralluoghi necessari per poter realizzare queste opere mastodontiche di tonnellate di ferro, parlo di questo ferro che chissà da dove arriva con il suo carico di violenza alla terra e talvolta agli uomini, della sua lavorazione e del suo trasporto. Parlo degli elicotteri che fanno i sopralluoghi per il controllo strutturale boschivo di questi mostri e poi, alla fine, parlo delle nostre bollette e del fatto che ci sia ancora chi si sorprende se le bollette elettriche, ma per una simile serie di fatti anche le altre, siano così alte. Di certo i gestori, e questo sorprenderà forse qualcuno, non fanno quel che fanno per buon cuore o amore della popolazione e di sicuro non lo fanno a loro spese. Di sicuro dovranno ammortizzare nei più brevi tempi possibili i loro investimenti e li dovranno anche mantenere efficienti attraverso il lavoro di persone appositamente assunte e proposte. Di certo, ogni traliccio installato costerà al gestore una cifra inimmaginabile a noi che non siamo del settore. Di certo, un solo traliccio non sarà sufficiente. Di certo, il gestore vorrà guadagnare da questa nuova opera. E c'è chi si meraviglia se la corrente elettrica è sempre più cara. Aggiungo che a ben guardare, probabilmente non è nemmeno il gestore a imporre questi aumenti. Siamo probabilmente noi con le nostre egoistiche abitudini, con la nostra crescente pretesa elettrica a far sì che quello che c'è non basti mai. Tutto elettrico, persino cose come l'asciugatrice, come se non fosse nella natura stessa delle leggi della fisica che i panni, con tempo e aria, si asciughino spontaneamente. Vogliamo tutto e subito e senza fatica, e si sprecano macchine elettriche per il caffè e spesso con tanto di cialde da produrre e da smaltire, robot da cucina di ogni sorta, forni a microonde usati spesso solo per scongelare, apparecchi in costante stand-by, tapparelle elettriche, cancelli elettrici, dispositivi elettrici anche solo per irrigare il giardino, dando per consolidate tra i generi di prima necessità cose come la lavatrice, il frigorifero, la lavastoviglie, l'aspirapolvere e il phon. E poi luci, 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 24 ore su 24, in negozi, strade, luminarie, uffici, insegne. Diventa logico che davanti a tanta richiesta, chi su questa richiesta si arricchisce sia ben contento di investire e guadagnare ancora di più. E allora si attrezza per tirar su una nuova linea elettrica, con tutto il suo carico di materiali, personale, attrezzature e di ricarico in bolletta. Ah, non siete stati voi a volere tutta quella corrente. Siete di quelli che non usano il condizionatore, che fanno il caffè con la moca, che aprono il cancello a mano e che non prendono l'ascensore. Mi congratulo che ci siate. Ah beh, sì, è normale. Non potete abbassare il costo della corrente elettrica. Potete pagare meno perché ne consumate meno, ma allo stesso prezzo degli altri. Ma no, su via, non dovete restarci male. Dovreste aver compreso, almeno voi che qualcosa state tentando di fare, che non è possibile agire senza essere in relazione e risonanza o dissonanza con gli altri. Le nostre vite si sovrappongono, si sommano, e se in mille consumano quantità ingenti di corrente contro voi che siete in due, la situazione continuerà a ripetersi esattamente com'è. Così come l'inquinamento che ha affare di tutti, o il taglio degli alberi, o l'inquinamento dell'acqua, o le fughe radioattive. E non c'è salvezza in alcun luogo che non sia quello del cuore, seguito però dall'azione. Voglio dire, ad esempio, nel caso delle bollette, che la corrente costerà sempre di più fino a quando i gestori, nel proprio interesse e nella soddisfazione delle richieste, continueranno a fare e a manutenere tralicci e linee elettriche. Ma se ciascuno iniziasse a fare a meno anche solo di un singolo apparecchio, e se le linee cominciassero così a produrre più del necessario, ci sarebbe una naturale inversione di tendenza. I tralicci non sarebbero probabilmente smantellati, a meno che non possano trovare ulteriore luogo di utilizzo, ma almeno si consumerebbe meno energia e i prezzi non avrebbero più modo di impennarsi ulteriormente, e anche la natura ringrazierebbe. Ma non si tratta solo delle bollette, davvero. Noi siamo collegati in modo inequivocabile e inscindibile. Ogni nostra scelta individuale ricade nel bene o nel male anche nell'ambiente che ci circonda. Cose banali come ascoltare un programma di musica in perfetta innocenza o come ascoltare Yasta Radio proprio come questo istante possono comunque infastidire o compiacere qualcuno in base alla sua sensibilità. Così come i famosi climatizzatori, i parcheggi asfaltati o di cemento vanno a influenzare l'ecosistema portando più siccità e calura a discapito di tutti. Le cosiddette comodità. A che prezzo collettivo le facciamo nostre? Oh, lo so bene che queste cose ve le ho già chieste, ma non è detto che non ci siano nuovi ascoltatori, anzi, mi auguro proprio che ci siano. E comunque non è detto che qualcuno, sentendosi stimolato una volta in più, non decida di cominciare ad agire in modo inatteso e immediato. Non è più tempo questo di dire «non ti riguarda». Ci riguarda tutto perché siamo alla frutta ormai come pianeta. Alla frutta, poi, è un'espressione ancora opulenta e ghiotta, ma non è più tempo per permettersi il lusso dei capricci senza ricordare cosa comporti la loro creazione. Non è più tempo per essere incoscienti negli acquisti, nelle scelte produttive, nelle scorciatoie etiche. Non è più tempo per riempirsi le tasche con produzioni ad alto rendimento economico, ma anche ad alto consumo idrico e di antiparassitari. Non è più tempo di avere sempre tutto nuovo. Non è più tempo di raccontarsi che inquinare in qualche luogo remoto non danneggerà nessuno. Ora lo sappiamo bene che la Terra è una. Che la Terra è rotonda, che la Terra ha una sola atmosfera. Lo sappiamo bene che le acque inquinate si mescolano alle acque pulite e si spostano con le correnti. Lo sappiamo bene che chi mangia pesce non lo alleva nella vasca da bagno di casa con acqua distillata, ma arriva chissà da dove e con quale carico di scorie, metalli e porcherie varie, e che se lo mangia andranno nel suo organismo. Le sappiamo tutti queste cose. La difficoltà è decidere che conti più la vita che la soddisfazione immediata, decidere che la nostra salvezza implica anche la salvezza degli altri, decidere che si può fare a meno di molte cose, ma non della salute e della vita, decidere con la nostra testa e con il nostro cuore cosa ci serve e cosa no, e non secondo le guide che ci danno la pubblicità o l'invidia del momento nei confronti del nostro vicino. La difficoltà sta nello spegnere la luce per vedere ancora le stelle. Vi saluto e vi ringrazio tutti, compreso il resto della mia splendida ciurma e il capitano della baia di Yasta Radio. Ma nel bordeggio di fine puntata in tema di collettività, questa volta vorrei rivolgere a tutti un invito. Un gentilissimo signore, volontario dell'Avis, mi ha caldamente chiesto di trasmettere a tutti, e in tutti i modi possibili, la necessità di ricevere donazioni di sangue. Ne serve davvero moltissimo. Non mi ha chiesto né sostegno in denaro per l'associazione, né iscrizione all'associazione, niente di niente. Mi ha proprio chiesto ed esplicitamente solo sangue. Dicevamo che non è più tempo di guardare al proprio interesse personale. Chi può, faccia questa azione civica per gli altri, ma anche per sé. Potrebbe avere qualcuno da ringraziare prima o poi nella vita. Donate il sangue se potete e almeno condividete questo messaggio. Grazie a nome di tutti quelli che sanno quanto questa pratica sia importante. La vostra Ellie de Worst vi aspetta per le repliche del giovedì e del sabato alle 11, minuto più, minuto meno. Ciao!